sono sopravvissuta, però, e adesso, tra le rovine del mio essere, qualcosa, una ferma utopia, sta per fiorire.
L'anima è un setaccio, ne ha il movimento ondulatorio, un ritmo di sonaglio così fino e insieme così rozzo. L'anima è un lavoro, pretende utilità.
E quale mai si invera, canzoniere, da quanto tanto intentato io, se al grande giro attorno di nada soltanto mento, spio.
Sono le voci di Daniele Attanasio per prima, sono le voci di quattro poete o poetesse. Daniele Attanasio, poi sono io, Franca Rovigatti, poi Sara Ventroni, poi Lidia Riviello. Abbiamo letto prima Amelia Rosselli, poi Piera Oppezzo, poi Paola Febraro e poi Claudia Ruggeri. È così, una piccola epigrafe per messa in testa a questo festival che si chiama Poetiche e che comincia lunedì 11 ottobre e va avanti per tutta la settimana, fittamente, intensamente, con 70 poetesse, di cui una trentina vengono da altre città, le altre sono romane, e con incontri nelle scuole pubbliche, nelle pubbliche biblioteche, alla Casa delle Donne ci sarà un convegno molto interessante, perché è un convegno in cui le relatrici sono poete prevalentemente, con laboratori alla libreria Empiria, con incontri serali, letture, musica, ed è un'occasione per incontrarsi sulla voce della poesia a 30 anni, a 40 anni dal femminismo e da quello che ha portato il femminismo nel panorama anche proprio delle donne che scrivono. E in effetti le donne che scrivono sono diventate molto di più, molte di più, c'è stata una capacità, insomma, una presa di coscienza, una autorevolezza che è via via cresciuta, per cui adesso diceva anche Balestrini sul Venerdì, le donne che scrivono sono di più e sono le più interessanti, quindi questo da un punto di vista semplicemente letterario. Però anche quello che, e infatti il titolo è Poetiche, quello che
con la E grande,
quindi poetiche, etiche, quello che interessa anche al festival è usare la poesia come specchio della società in cui ci troviamo a vivere. E su questo, e poi passo il microfono alle altre poete, e su questo voglio leggere un brano di una lettera che Ida Travi, che è una poeta invitata da noi di Verona, ci ha scritto sul nostro blog. A questo proposito, il nostro blog è romapoesia.blogspot.com, dove potrete trovare il programma, testi,
lo ricorderemo.
E Ida Travi dice: quell'aria di movimento che questo evento sembra trasmettere sparso com'è per tutta la città, è come qualcosa di sparso che aduna, come togliendo dalla confusione. Sì, in questo Roma Poesia sotto, ma chiarissimo, c'è un tono politico che accompagna il tono poetico. E parlo della politica delle donne, non di quella politica orrenda che stiamo subendo orrendamente. Parlo di quella politica poetica fatta da donne ancora decise a tenersi la loro testa e la loro faccia, il loro stesso linguaggio. Meglio ancora, parlo di una poetica della politica tutt'altro che tenera, parlo di realtà.
Eh sì, avevo letto anche io questo pezzo sul vostro blog e infatti l'ho trovato molto interessante. Ricordiamo comunque che questo è un festival che esiste da molti anni e quest'anno ha questa, diciamo, interessantissima per noi, anche per me, insomma, declinazione tutta al femminile con le poete donne. volevo chiedere, visto che l'hai organizzato tu, appunto, se puoi dirci che tipo di risposta voi avete avuto questa idea di mettere su il festival quest'anno con le poete, e come avete fatto, avete contattato, che tipo di risposte vi hanno dato?
La risposta è stata assolutamente straordinaria, cioè non solo, ti dico, su 70, che erano 73, tre hanno... non potevano, oppure una non ha voluto, ecco, una non ha voluto, le altre due non potevano, tutte le altre hanno detto di sì, e abbiamo delle signore di 89 anni, ecco, e delle ragazze nate negli anni 80, quindi voglio dire, c'è questa, e c'è stata una risposta non solo positiva, dice sì, vengo volentieri, ma proprio come vedi da questa lettera che ti ho letto, di vicinanza, di collaborazione, è come una cosa che sta crescendo tutte insieme, e questo è veramente bello, emozionante.
Volete, continuiamo a parlare del festival, non so come vi siete divise gli interventi.
No, io ti dico una cosa sul festival. Il festival è alla 14ª edizione Roma Poesia, ed è un festival che dall'inizio ha voluto dare attenzione alla poesia, nel momento in cui la poesia può uscire dal libro e diventa voce, diventa corpo, diventa azione e diventa anche immagine. Abbiamo fatto anche dei lavori con la Fondazione Baruchello, rapporto poesia-immagine, molto teatro, poesia-teatro, performance tantissima. E anche in questo festival ci sono delle poete che sono assolutamente performer, che lavorano con la videopoesia. L'anno scorso, per esempio, Roma Poesia è stato concentrato soprattutto sul rapporto video e poesia, ed è stato fatto al Cinema L'Aquila. Ecco. Era proprio, sì, ecco. E, no, quindi è un festival che ha una sua storia e che... però se, quest'anno sembra proprio rivivificato da questa presenza del pensiero, delle idee, del cuore delle donne.
Ma, io brevemente volevo dire che sono molto contenta che Franca Rovigatti e Maria Teresa Carbone abbiano organizzato quest'anno il festival con questo titolo, con questo tema, perché mi sembra poi in perfetta sintonia anche con quello, con una serie di sollecitazioni che poi provengono dalle donne che si occupano anche di politica e non solo. Diciamo di gender studies, diciamo che è una voce che naturalmente sta emergendo, perché il punto, come diceva Franca citando Nanni Balestrini, è che di fatto le donne scrivono poesia, narrativa, semmai il problema è nella ricezione, quindi paradossalmente potremmo parlare dell'esigenza di un femminismo della ricezione, perché e in questo senso il festival si impone anche con una bellissima provocazione a dire: non vogliamo fare un festival separato, invitiamo anche gli uomini ovviamente a partecipare, a seguire, perché appunto si riconoscano finalmente, appunto meglio tardi che mai, come una metà, come parte di un tutto, e perché ci sembra anche giusto che la poesia delle donne venga letta e ascoltata non solo diciamo, tra le donne, ma che abbia autorevolezza e che vada da sola per il mondo.
Sì, io sono Lidia Riviello, buongiorno. Volevo, ecco, un altro aspetto che volevo sottolineare era quello della occupazione gentile e feroce invece della città, no?
Ecco,
da parte
sì.
Nel senso che no, e non è più per fortuna la Roma delle scuole, ma è una Roma che fa scuola, no? Nel senso che anche la composizione che vediamo di queste autrici, le provenienze, l'origine, a parte la generazione, ma proprio la tradizione, l'origine linguistica, eccetera, è diversissima, cioè sono autrici che fino, poetesse, autrici, scrittrici che fino a qualche anno fa non si sarebbero incontrate nemmeno per bere un caffè insieme, tanta la distanza e la volontà di una separatezza ormai artificiale, stanca, effimera, no? E che si ritrovano invece, ecco, come diceva Sara, si impongono, no? un ritorno alla madre, alla figlia, alla sorella, no? Rinominarsi, no? in virtù appunto di quella che è la più grande delle verifiche linguistiche, quella della poesia, che come diceva Nanni Balestrini è l'ecologia, no? La grande funzione ecologica della poesia, che è questa. Quindi questa, ripeto, occupazione feroce e gentile che io insomma auspicherei, sono tantissime, qualcuna si farà anche fuori da sola, nel senso che si auto escluderà, ecco, quindi vedremo chi alla fine, magari torniamo alla fine della
potremmo fare anche un Toto Quiz, leggetevi il programma, segnate i nomi e poi
esatto, e quindi, e poi un altro aspetto che sottolineerei, poi magari passo a Daniele o passo a te se vuoi insomma chiaramente intervenire, è la se vuoi intervenire,
insomma io ascolto molto volentieri.
Sì, è la presenza di autrici, di molte poetesse cosiddette di seconda generazione straniere, no?
Ah, ecco, infatti alcune,
un'altra delle tematiche, per fortuna messe insieme a quelle di Rieti, di Frosinone, di, no, non, certo, non prese isolate, ma messe insieme in un discorso unico, e quindi questo è anche un altro aspetto interessante.
Sì. Poi il programma appunto si può vedere, però è anche pieno di momenti collettivi e anche in cui è pensato una interazione con chi poi va ad ascoltare, o poi ne parleremo, ci sono anche dei laboratori, insomma, per cui è effettivamente...
A proposito di questo, scusa che ti interrompo, ma a proposito di questo, il laboratorio, che è un'altra di quelle parole che fa rabbrividire adesso, perché il laboratorio ha gelato, credo, moltissimo. Io invece invito le donne, le scrittrici in erba o in erbaccia che vogliono invece partecipare, vorrebbero, ma magari pensano al laboratorio, chissà quanto costa, chissà che cos'è, chissà che cosa mi impartiscono, chissà se devo ricominciare come a scuola, no? A imparare a memoria, no, si impara a memoria la vita nella poesia, quindi io invito invece tutte le nostre compagne, amiche all'ascolto a invece a partecipare, a scrivere soprattutto a romapoesia@gmail.com o andare sul sito e visitare invece,
sì,
si
sì,
renderanno
poi
conto che questi laboratori sono case,
li presentiamo anche
luoghi,
qua, certo, infatti.
Se passiamo a leggere qualcosa di poesia.
Sarebbe
per interrompere un po' il discorso,
assolutamente,
ecco.
Assolutamente.
Allora, io mi fa molto piacere stasera ricordare Paola Febraro, un'amica, una poeta che ha vissuto sempre un po' ai margini della, diciamo, dell'ufficialità di certi ambienti, che quindi non si è mai molto proposta così alla ribalta, e che ci ha lasciato due anni fa più o meno ormai, che è un poeta vero, un poeta che lo era nel profondo proprio della sua, del suo sperimentare la vita, del suo pensiero, della sua... Sì, che rientra benissimo dentro in questa manifestazione, e quindi la ricordo con una poesia piuttosto... È la stessa che volevi leggere tu? No. È una poesia che mi è sempre piaciuta molto, con la della quale abbiamo anche molto parlato in altri momenti, che si trova su questo libro che lei pubblicò con Manni in quanto vincitrice di un premio letterario che Manni, che era stato indetto e che prevedeva la pubblicazione. Il titolo è «Noi, sai, qui non vediamo animali». «Noi, sai, qui non vediamo animali, se non quelli dei cani, il 90% dei quali sono schiavi al guinzaglio dei loro padroni, che dietro le porte dei condomini li senti parlare coi cani, come fossero i cani, i figli più tonti. Oppure vediamo dei gatti tra i ruderi o nei cortili, i primi ancora leoni, gli ultimi che sanno di latta, giocattoli. Oppure vediamo piccioni affamati a tal punto da venirti davanti alla bocca, aspettando che cada un pezzo, una crosta, un seme, gli sputi. Oppure vediamo cavalli, quelli bianchi o pezzati, montati dalle forze dell'ordine, che ogni tanto si beccano pugni sul collo, schiaffoni. Oppure i cavalli sempre più rari delle carrozze, che sotto tutti quei giochi, quando riesci a beccarne lo sguardo, dicono è fatta. Speriamo che presto finisca la pagliacciata e finisca anche tu. Solo nel cielo noi vediamo gli uccelli, i nugoli neri che quando sono rondini ancora ci fanno vedere le forme che prende la vita in un gruppo. Quando invece sono stormi di storni, allora strillano nei grandi viali coi platani zeppi di uccelli e tu senti solo gli strilli e quel puzzo di pollaio selvatico e non li sopporti. Oppure vediamo animali già morti, dei pezzi di carne ai mercati. Della quasi infinita varietà di animali, godiamo soltanto davanti a vetrine, o a terra, poggiati sopra di un telo che li vendono i negri, di legno.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn, tacks on the floor and the TV is on. They'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops. And I just can't say what should I do. Just a little baby, what if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to move outside the door and follow me home now. Good night, moon, I want the sun. If it's not here soon, I might be done.
se la colpa è degli uomini, allora che Dio venga a chiamarmi fuori dalle sue mura di grossolana cinta, verdastra, come l'alfabeto che non trovo. Se il muro è una triste storia di congiunzioni fallite, allora che io insegua le lepri digiune della mia tirannia e sappia digiunare finché non è venuta la gran gloria. Se l'inferno è una cosa vorace, io temo allora essere fra di quelli che portano le fiamme in bocca e non si nutrono d'aria, ma il vento veloce che spazia al di là dei confini sa coronare i miei sogni anche di albe felici. E questa era una poesia della grande, grandissima Amelia Rosselli, che forse molti anche che ci ascoltano avranno almeno sentito dire, si spera, io lo spero, perché è una figura centrale non solo per la poesia italiana, ma io direi proprio per la poesia europea. È una delle più importanti poetesse e poi quando dico poetesse intendo poetesse tra le poetesse e tra i poeti, quindi voglio dare al di là del genere. Vale la pena ricordare che Amelia era figlia di Carlo Rosselli. Carlo Rosselli, sappiamo, insomma, insieme al fratello Nello è stato ucciso dai sicari fascisti in Francia, e Amelia ha avuto un'infanzia girovaga tra la Francia, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, e questo le ha permesso, insieme poi a una passione particolare per lo studio della composizione musicale, di dare vita, anche sicuramente affondando poi le mani nella tragedia familiare che lei ha rivissuto per tutta la vita, ad una, non ad uno stile poetico, ma ad una vera e propria lingua poetica, una lingua poetica quasi universale, e molti anche studiosi che stanno riscoprendo la grandezza di Amelia, infatti ci sono anche molte pubblicazioni, saggi eccetera, mettono in luce proprio questo aspetto, il fatto che lei credesse nella forza quasi di un linguaggio universale, non tanto dei contenuti quanto fonicamente costruito su delle sillabe. Non è certo questo il luogo, il momento per fare un'analisi della poesia d'Amelia, però sicuramente il fatto che il Festival Poetiche abbia voluto scegliere lei insieme alle altre di cui abbiamo ricordato prima, nome tutelare, significa che c'è anche la voglia, la necessità di metterci dentro la tradizione, diciamo una tradizione anche coraggiosa, se vogliamo, perché questa è stata anche Amelia, ha rischiato tutto, e sappiamo poi come è andata a finire la propria vita nella poesia per la poesia, quindi
forse non lo sanno.
Tragicamente nel 96, e non vogliamo appunto censurare questo dato assolutamente, e diciamo che la sua assenza si sente.
Scusa, però, a proposito del 96, è del 96 anche la scomparsa volontaria di Claudia Ruggeri, esattamente scomparsa, sì, nel 96, in Storia Minore, come poi il titolo del suo libro, che è della raccolta delle sue poesie, che è Inferno Minore, ma appunto di una storia minore. Cioè una ragazza nata a Lecce, in una città del pugliese, che scriveva filastrocche e poesie, che mostrava, come i critici tengono sempre a dire un po' in maniera pesante, una propensione straordinaria verso la lirica, molto brava, bravissima, una promessa della poesia italiana, un carico, un grosso carico, un peso che forse questa ragazza invece cercava di scrollarsi con una sfrontata bellezza, no? E che ha vissuto non a caso negli anni Ottanta, in anni pesanti. Il suo primo testo, qui ricordo appunto, è Inferno Minore, che viene presentato addirittura da Franco Fortini, che appunto la volle pubblicarne degli estratti, e è uscito poi per volontà di Mario Desiati, per Pequod, appunto il libro di Claudia Ruggeri, e io, velocissimamente, io vado a New York, andiamo a New York insieme a lei con questa brevissima poesia che si chiama New York e sua libertà. E il delirio allestì i suoi spazi tra beghe di cemento armato. Agli squadroni di polizia venne segnalata una vecchia pazza che, poverina, stava solo pisciando nel mare, con le ali di marmo spiegate tra nubi verdi di biglietti da un dollaro. Questa era Claudia Ruggeri, neanche 30 anni, e insieme ad Amelia, insieme a
insieme a quelle che il festival chiama le sue genealogie e che sono le poete morte, le nostre poete morte
che hanno spazio appunto, che la loro parola rientra,
che accompagnano tutto il festival. Quasi ognuna delle poete farà un omaggio a una di queste, perché come diceva giustamente Sara è importante avere un grembo in cui essere una sono madri. E per esempio il convegno appunto si muove, ha come titoli delle varie sezioni versi di Patrizia Vicinelli, di Claudia Ruggeri appunto, di Anna Malfaiera, di Rossana Ombres. E per esempio ci sarà un video fatto apposta per il festival da Daniela Rossi che si chiama Fragili Guerriere e che sarà dedicato ad Amelia Rosselli e a Patrizia Vicinelli. Quindi non so se qualcuno vuole leggere qualcosa di Patrizia Vicinelli.
Facciamo un piccolissimo stacco musicale, sì, così decidiamo cosa leggervi.
Is brown. My hair is platinum blonde today. Burgundy tomorrow. My nails is long. I know no sorrow, 'cause ain't nothing I care to know but wear my check so I can get my ticks for the Jay-Z show. And I do aspire to be a video holder. And I know shot last night, but that's how it goes in the ghetto, in the ghetto. What do they call me?
È anche quella di Patrizia Vicinelli, che fa parte delle genealogie. È una storia molto difficile, è una persona che negli anni 70 ha attraversato droga, storie insomma molto autodistruttive, ma una grande poeta, estremamente originale. Leggo un piccolo pezzo. Così per Ezechiele venne subito spiccato il mandato di cattura e cominciò l'epopea della sua fuga. Abitava un paesino del nord, all'estrema periferia, in the country rispetto alla capitale centrale dell'impero. Come cittadino di quel regno aveva il diritto di fuggire. Voleva versare per la sua fuga all'estero? Era vero che fosse dorata? Forse. Da contadino, ovunque andasse, come lui, trovava i compagni, gli amici, non sempre da mangiare, stringeva delle mani. Come, disse, mi hai trattato male? Il motivo ce l'ho, eppure l'è un pretesto, comunque valido per ucciderlo. Due robot lo sollevarono in alto, lui era tutto contento per la novità che gli era toccata, poi lo mollarono, ahimè, un tonfo in basso dal 35esimo di New York. Da basso investì un camion della Rank Xerox. Il cuore non batte più, disse il primo flick, che era nero, che lo tastò sopraggiunto.
This single soldier, God-given, God-fearing, God-doubting, this bearer of wisdom and fruit and pain, this once girl, sometimes still, saint, sinner, teacher, multitasker, friend, this
everyday wonder, this woman, this nation builder, this raiser of leaders, of losers, of babies, of boys who will become men, girls who will become women, this woman. Some call me mama. Hey mama. Hey mama. Hey mama. My eyes are a rainbow. I reflect the spectrum. I have seen much. My heart weighs heavy. Even with joy, I feel so much. My hair is electric, I am ablaze, I am the source. I can feed you or starve you, breathe life into you or bleed you. I can fuck you or love you. I don't care how they call me, I know who I is. Call me crazy, divine, ma'at, true honey bun, supreme pontifica, electric lady, holy prostitute. I don't care what you call me, I know who I is.
E ora la dobbiamo dire.
No, quella di, no, stavamo riflettendo in realtà adesso insieme, no? Tutte e quattro, io, Franca, Sara, insieme a te, insieme a Daniela, sì, sul fatto, partendo dal discorso delle genealogie di cui ha fatto riferimento Franca prima e che percorre tutto il festival, ma soprattutto il pensiero, stiamo facendo un punto su quella che ci sembra il punto e virgola, anzi i puntini di sospensione, cioè il punto di partenza. Speriamo, ecco, che Roma Poesia di quest'anno possa cominciare a fare partire da questa riflessione, cioè dal fatto che finalmente si parla, abbiamo sempre parlato, noi stesse ci siamo riferite nel corso della storia del Novecento ai grandi padri della poesia, perché della letteratura, ma sulla poesia abbiamo, e sì, isolando un po', prendendo come singole eccezioni dei grandi nomi della poesia del Novecento, uno di questi Amelia Rosselli, e invece qui, rileggendole insieme a voi, tutte insieme, Amelia Rosselli, Patrizia Vicinelli, Anna Malfaiere, la Merini, anche per gusti diversi, sì, insomma, certo. Che già fanno piccole le scuole, grandi scuole, ognuna di loro, tutte insieme, rilette insieme, finalmente fanno, come dire, si piazzano anche loro nella cosiddetta scuola delle grandi madri e non più appunto dei grandi padri e basta. Cioè abbiamo delle grandi madri, delle grandi sorelle, delle grandi nonne, si parlava addirittura di Antonia Pozzi.
Sì, Antonia Pozzi, qui nel festival abbiamo scelto volutamente grandi poete della seconda metà del Novecento, perché sennò andavamo un po' troppo indietro. È importante, è come trovare famiglia, completare famiglia, insomma, padri tanti, madri nell'oscurità, e invece no,
infatti.
Ci sono, hanno voci molto interessanti per noi, molto interessanti.
Prima di dare la parola a Daniela e ai suoi versi, volevo appunto dare la mia ultima sottolineatura, perché credo che sia importantissimo cominciare a storicizzare la poesia delle donne. Storicizzarla vuol dire che anche i lettori, i fanciulli che alle scuole superiori leggeranno, non so, Montale, dovranno, si spera, leggere anche Amelia Rosselli e considerarla, considerare l'opera e i versi di una poetessa come la Rosselli o come la Merini, appunto Lidia ricordava poi De Gustibus. Anzi, il mio auspicio è che proprio si riconoscano anche le differenze nelle poetiche delle donne, ma che si riconoscano, perché non è più possibile stare nell'ombra, non è più possibile procedere anche nella storicizzazione soltanto attraverso la voce dei padri.
Sì, ricordavamo infatti poco fa tra di noi che per esempio una grande antologia di poesia del Novecento, che è stato preso una specie di breviario che tutti hanno in tutti quelli che amano la poesia, che la scrivono, che la leggono, hanno in casa, che il Mengaldo, che faceva appunto una rivisitazione di tutto il Novecento italiano, l'unica voce femminile era appunto quella di Amelia Rosselli, e c'era questo vuoto assoluto nel considerare appunto invece le tante esperienze che già c'erano state. Questo è un discorso largo, insomma, che lascia ampi spazi a tante possibili suggestioni. Una di queste è proprio l'incidenza che la lettura ha poi nella scrittura della poesia. Per me ce n'ha tantissima. Io credo che veramente la lettura sia complice della scrittura della poesia, e quindi mi succede spesso di partire da un verso di un altro poeta per poi andare avanti in un pensiero che mi sembrava magari che si fosse fermato troppo presto, che avesse lasciato spazio bianco per poterci mettere dentro dell'inchiostro. Allora adesso, per riprendere un po' questo discorso delle genealogie, di questo passaggio insomma sapienziale, diciamo, no, nel tempo, io comincio a leggere una cosa mia, così apro un po' la porta a questa, ecco, a questa lettura personale. Allora, è un discorso un po' difficile che spero di raccogliere in poche parole, perché è difficile anche per me. Sto parlando di una sezione della mia ultima raccolta, che uscirà fra breve. E questa ultima sezione contiene una storia, diciamo, divisa in tre parti, che viene raccontata in terza persona. A me questa è una cosa che non succede quasi mai, devo dire, invece in questa occasione è accaduto di parlare in terza persona, e questa terza persona è in contatto con una voce, c'è una voce che si intromette continuamente. Quando ho scritto queste poesie, l'ho fatto con quel tipo di inconsapevolezza che c'è sempre quando uno scrive la poesia, o perlomeno insomma per gran parte di quello che si scrive, per cui non mi sono soffermata molto nel chiedermi che cosa fosse, chi fosse questa persona, cosa fosse questa voce, eccetera. La riferivo evidentemente sempre a me stessa. Insomma, questa cosa poi ci ho lavorato sopra, ci sono ritornata, e la considerazione su me stessa si è spostata invece da un'altra parte, e così un po' alla volta ho capito che c'era molta Amelia Rosselli dentro questo che stavo scrivendo, ma non la Amelia Rosselli, ma non la poesia di Amelia Rosselli, che molto lontana dalla mia. Amelia Rosselli è un mio grande amore, proprio di lettrice, e poi è una donna che ho frequentato molto, quindi ecco, c'era molto Amelia Rosselli conosciuta come persona, come donna, con la sua intelligenza, con la sua lucidità nella follia, insomma. E quindi queste poesie, questi tre blocchi di poesie, sono tutti introdotti da versi di Amelia Rosselli, è da lì che partono. Quindi adesso io vi vorrei leggere uno di questi blocchi, diciamo, uno di questi capitoli, diciamo, che è introdotto da un verso di Amelia Rosselli, che dice: contiamo infiniti cadaveri, siamo l'ultima specie umana. Non sei più così vicina alla terra, diceva la voce. Hai nascosto tutto dentro cattive abitudini, rinnegando una generazione di sentimenti altruisti. Ingenua come un bambino, un po' troppo convinta della sua buona fede. Ora cammina poco, con la faccia scossa da tic di paura, fa uso di parole veloci e aggressive. Una tosse cattiva che le toglie il sonno. Se ascolta, le parole scivolano via come acqua di scolo, troppo leggere, ma poco ariose. E che senso ha parlare ancora d'amore? Alla fine è meglio leggere una pagina del Vangelo. Perché l'amore non è della ragione. Non parla a chi ha le mosche negli occhi, a chi ha la lingua bianca o un buco nero al posto della bocca. Siamo di fronte a una spettacolare mattanza che attraversa i tavoli della cena, che si sistema tra le lenzuola e il materasso, diceva la voce. I corpi sono neri per combustione, raggrinziti come fiori screpolati dal troppo sole, e nelle strade della devastazione piccole pinze spiccano avanzi di carne umana e li conservano come reliquie in buste per alimenti surgelati. Si vive di questo, freddi nella pietà. La sua fiducia spezzata, i pensieri nuvolaglia di piovaschi, il carattere orgoglioso, roccia sgranata. È una nave incagliata che non naviga più, non trasporta più vita, non costeggia terre assolate. Prima era una gondola, scivolava per i canali delle sue disarmate visioni lungo le fondamenta incrostate di amori fossili e di ricordi molto umani. Prima le sue mani volteggiavano nella stanza lasciando scie di vento come le ali degli uccelli. Ora c'è una straordinaria lontananza tra la forma della sua intelligenza e la svagatezza del cuore. Non legge più, non ama, non scrive.
Allora, per sottolineare ancora e chiudere questo discorso che si è appena aperto e che continuerà a funzionare, questo discorso delle genealogie, delle madri, della famiglia completa, insomma, diciamo. Io voglio così dire che alla John Cabot University, la sera di mercoledì dopo il convegno, alle 20:30, inizieremo le letture con leggendo uno scambio di idee tra Paola Febraro, di cui si è parlato, e Brunella Antomarini, proprio sull'importanza che hanno avuto per Paola, per esempio, Emily Dickinson, l'ape della Dickinson. Come lei dice, se io uso la parola ape, per me ormai è l'ape di Emily. Oppure lei dice, io non sapevo come andare a capo, avevo un grande caos, mi metteva in confusione l'idea della capo. E poi un certo giorno Amelia, leggendo Amelia Rosselli, ho improvvisamente capito perché lei andava a capo in quel punto, e ho imparato ad andare a capo, perché le madri insegnano, le madri insegnano. Passo a Sara, che legge una cosa dedicata, una cosa sua, una poesia sua, dedicata a Paola Febraro. Sara,
sì,
Ventroni.
Sì, è una cosa che ho scritto, purtroppo devo dirlo, qualche giorno dopo la scomparsa di Paola, prendendo in mano il suo libro dal titolo direi emblematico, La rivoluzione è solo della terra, quindi contro al di là di qualsiasi tentazione metafisica, e questo libro è oggettivamente rovinato perché l'avevo appunto messo vicino a un vaso di fiori, l'acqua è uscita fuori, quindi l'ha rovinato. Quindi leggo questa poesia per lei. Non ho per niente cura delle condizioni materiali della carta, le orecchie sul foglio, se mi piace un verso. Te l'avevo scritto che amore per un libro è rovinarlo, e l'ho fatto. Dunque, il potus cresce bene ma non drena, e senza sottovaso l'acqua ha straripato sulle pagine della tua rivoluzione della terra. Adesso ti stendo all'ultimo sole di maggio, siamo già sopra i 30, domani dicono pioggia, ti metto la luce sul davanzale. Guarda quell'albero come insiste, l'ho visto nascere, ma non ci avrei scommesso, e invece adesso ha bucato il tetto alla baracca.
I had been looking for my cowboy, like that girl says in that song. Where have all the cowboys gone in my former life? My once cowboys had gone hoochie hopping and car shopping, riding their eagles like wild horses on collision courses with their machismo, while I slow slaughtered as their valor and virtue drowned in deep water. So I've decided to chill with me for the moment and play my own violins and strike my own candlelight. So every night is my night. Lonely can be sweet. Lonely can be sweet. My soul's music, my life beat. Lonely can be sweet. Lonely can be sweet. Lonely can be sweet. My soul's music. To think that the moon's name might as well have been lonely. Now I sip my night full, like it were blackberry marsala. Then lick the excess off my lips, so as not to waste one drop of its sweetness. I satisfy my wanderlust with the wildness of the night and the comfort of myself. I've taken up hedonism as a hobby and have made it harder for the next man to step into my life without a plan for how to please me better than I please myself. So if you've come without a plan, then make a swift retreat, 'cause lonely can be sweet. Lonely can be sweet. My soul's music, my life.
Devi aprire allora il microfono, ecco.
Paola. Sì. Una delle ultimissime visite che ho fatto a Paola, visita, perché mi sembrava proprio una gita di quelle dell'infanzia, vado a trovare Paola a pochi metri di distanza, perché lei lavorava ultimamente al Museo della Musica a Santa Croce in Gerusalemme, sì, degli strumenti musicali. Quindi insieme a un carillon molto autunnale, eravamo in autunno, uno degli ultimissimi incontri, lei mi disse: guarda, io ho scoperto che sono venuta a sapere che esiste un linguaggio sconosciuto e segreto, un codice di trasmissione di che alcune donne cinesi,
adesso
se ne parla e se ne è venuto a conoscenza, ma lei credo forse 3-4 anni fa me ne parlò, disse: io come faccio adesso a saperne di più, non so neanche se ho il tempo di poter andare fino in fondo a questa cosa, com'è possibile che queste donne riuscissero a trasmettersi mentre lavoravano dei codici che solo loro, di cui solo loro, della cui profondità e del cui valore anche politico sì, di azione quotidiana, no? E il fatto che potessero tenerne invece non potessero tenere in disparte chi non poteva o non doveva intervenire. Io come faccio adesso? Come faccio con questa questione delle donne cinesi? Guarda, ti chiedo una mano, la chiederò a tutte le mie amiche, perché io devo scoprire se senti qualcosa nei dintorni di Piazza Vittorio, di San Lorenzo, nelle mercerie, se riesci
due donne cinesi
a fingere
che
sì, voler comprare un paio di stivali di lacca nera e poi a saperne di più. E su questo, e ricordo che mentre la luce autunnale, forse quelli classici passaggi di stagione, classici perché ora non si sono anacronistici, non li sento più sti passaggi di stagione, e purtroppo, e quindi e si parlava anche così, si è fatto un riferimento alla luce, allora sulla luce naturale, artificiale, brevissimamente, visto che pensando molto a lei, questi brevissimi versi a proposito di luce tratti da un libro, l'ultimo che è uscito 3 anni fa, Neon 80, di mio libro. Sì, è mio. No,
sì, tutte indicavano me. Il tuo libro.
No, non avendo figli, allora non posso dire mio figlio, mio libro. Non ci
è il tuo libro.
Mio libro,
possiamo
Neon 80, è già uscito da Zona. Sì, 2 anni fa, 3 anni fa. E pensando a Paola, Angie, o alle donne uscite dal neon, perché è un libro dedicato agli anni 80
il neon, ovviamente.
Con la risata sotto. Stava arrivando una donna tutta nuova, 1973, pubblicità occulta, nell'anno 80 con l'argento vivo addosso, chiamata Angie perché nessun altro nome vollero darsi le donne dopo la guerra di Babilonia, merce confusa al disastro, la tenerezza sotto quota annuale di corruzione, noi in fuga dagli altari della patria e dei padri, davanti il muro rosa colossale delle madri in attesa, andarono a rintracciare sulle autostrade il Dio c'è e non era maschio né femmina. Angie, cantava la madre in attesa, e fu il decennio 70, tenero nel fondo. Com'era la vita dei soliti ignoti, a noi non è dato sapere, eppure solo con ignoti, arrotini dai lunghi capelli, vissero le nostre madri e i padri nostri, col sorriso dei detentori, fecero tardi e non arrivarono in tempo alla festa di apertura del primo centro commerciale, equinozio di primavera. Fatte fummo di questa essenza calcolata in superficie, di tonghi rosa, patenti ottenute dopo tanto cedere alla gravità, clausure di vetro, micro scatti verso il progresso e l'ingresso dalle entrate laterali del desiderio, una quinta essenza, una logica di volpe che all'alba cedette alle punture degli insetti. Dell'anno 80 fumo le figlie intolleranti al latte di capra, alla fascia oraria delle scuole dell'obbligo, alle gonne ciclotimiche, mai fummo rivolte al sole, quando le fasce di ferro ci legavamo al tallone, che al neon sottoponemmo le illuminazioni e le limitazioni del vecchio maschio mondo.
They say that heaven is like TV, a perfect little world that doesn't really need you, and everything there is made of light, and the days keep going by. Here they come. It was one of those days, March
trovate cose meravigliose dentro Poetiche, questa settimana che sarà in tutta la città, come dicevamo, e il cui programma, i cui indirizzi, i cui orari potete trovare su romapoesia.blogspot.com oppure su www.romapoesia.it. E poi c'è anche una pagina Facebook di Roma Poesia, piena, si è riempita di amici in una settimana. Siamo già,
e beh, anche il blog è parecchio vivace, insomma.
Sì, sì, sono, sì, si sta riempendo. E io chiuderei questo incontro di oggi qui a Radio Onda Rossa, che ringraziamo. Ringraziamo Olga.
Grazie. Prego. Grazie, grazie Olga. A voi.
Con una poesia ancora di Paola Febbraro. Restituiscimi alla vita. Mi sta prendendo tutta questa poesia. Scaccia via da me questa e quella figura di pazza e di reclusa. Non è vera, quasi gridavo, e poi pensavo, sapevo, è solo già passata, è solo già stata vissuta, è tutta intera, e mi calmavo e respiravo e liberavo un canto innocuo e profondissimo.
E allora ricordiamo il Festival Roma Poetiche quest'anno dall'11 al 17 ottobre. Abbiamo avuto con noi delle poete che partecipano a questo festival. Ricordiamo ancora una volta il blog dove potete scaricare l'intensissimo programma sparso per Roma nello spazio e nel tempo. E il blog è romapoesia.blogspot.com. Noi vi salutiamo qui, sospendiamo le trasmissioni, ce ne andiamo. Eh sì, tocca andarsene quando è il momento. Per noi è arrivato, un saluto a chi ci ascolta, questa è sempre Radio Onda Rossa.